Speravamo di iniziare il mese di dicembre con non dico con uno spirito nuovo di ottimismo, quantomeno con un breve sospiro di sollievo, insomma, con una tregua che da qualche giorno sembrava reggersi, anche se in modo molto precario e con, nonostante tutto, delle vittime. Anche questa tregua non è andata così, perché stamattina è ricominciato tutto. Israele sta nuovamente bombardando Gaza, come dire, come se quasi a dover recuperare il tempo perso, se mi passate insomma, questa definizione, questo modo di dire. Ma insomma, è veramente brutto pensare che tutto questo che va avanti oramai dal mese di ottobre, dai primi di ottobre, e siamo arrivati a dicembre e ecco, adesso stasera con Davoud, ce lo dirà anche lui, avremmo voluto parlare anche di altro, ma non perché non vogliamo parlare di Gaza e della Palestina, ma perché ci sarebbe piaciuto avere delle buone notizie da commentare, o quantomeno, diciamo, non così brutte, e sperare di poter guardare oltre. Così non è stato, e quindi questa sera ci sentiamo di dover parlare di questo. Io saluto gli amici che si stanno collegando, Lud, Andrea, Giuliana, buonasera, Giusy, buonasera anche a te. Vedo anche qualche albero di Natale, appunto, che comincia a comparire anche nei nostri profili. Anna, buonasera. Una breve parentesi, prima di dare la voce, insomma, dare la linea, diciamo, a Daoud. La prossima diretta sarà martedì, e qui sì, qui ci riprenderemo un po' di spazio, diciamo, per un libro. Navid Carucci, credo ricorderete tutti, ha scritto un romanzo qualche anno fa, La luce di Akbar. Questo, in un certo senso, è il seguito ideale di quel romanzo. Anche questo è ambientato nell'India persiana. Romanzo storico molto affascinante, e si intitola Dietro le colonne, edito anche questo da Rale Predizioni, ma ne avremo modo di parlare. Sarà quello, diciamo, una parentesi anche in tutto quello che riguarda la politica di queste giornate. Buonasera a Claudio ed Elisa, a Davide. Saluto l'ultima cosa, ecco, a Giovanna, che è l'ultima degli nostri abbonati. Grazie per sostenere il canale. E settimana prossima, forse no, gli abbonati vedranno un film inedito in Italia, che forse Davoud conoscerà, che si chiama El Pero, ed è un film ambientato nel Kurdistan iraniano durante la guerra, uno dei crimini commessi da Saddam Hussein con l'uso delle armi chimiche, tanto per restare, voglio dire, per non dimenticarci nulla. Io a questo punto do il bentornato a Davoud. Buonasera.
Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Buonasera Antonello, buonasera a tutti i cari amici che ci seguono. Devo dire che ci eravamo illusi che la fine della guerra potesse essere permanente. Questo primo dicembre purtroppo dobbiamo riprendere a parlare di ciò che sta succedendo e non potremo fare altrimenti, cioè non potremmo fare in nessun altro modo, sarebbe troppo pesante dopo ciò che ci passerebbe per la coscienza. Quindi anche stasera vi raccontiamo un po' le questioni di questo primo giorno di una nuova guerra, della ripresa della guerra. E notizie che non sono per niente confortanti, sono notizie proprio brutte, ma proprio perché sono troppo brutte, le dobbiamo raccontare, anche perché purtroppo non è che si possa contare su un'informazione tanto adeguata. In realtà poi anche noi non è che prendiamo le notizie da fonti, cioè che sono su Marte, però
Grazie.
la questione è che le fonti di informazioni originali, importanti e se non proprio imparziali, comunque meno di parte, non sono sotto gli occhi di tutti e quindi ci sentiamo di dover fare questa cosa.
Allora, io soltanto per ricordare agli amici, come vedete, sta scorrendo qui sotto l'hashtag di Ruse, ma non è tanto per uno spirito di gioco, perché vorrei soltanto estrarre a sorte poi una persona, perché il libro che metto in palio, il libro in PDF, è un libro che secondo me ci farebbe bene a tutti leggere, noi italiani soprattutto, perché è un libro che parla di Aldo Moro e il Medio Oriente. Quindi, come dire, la nostra politica attuale, adesso parliamo anche di Davud, sentire lui cosa ne pensa. Il Medio Oriente è veramente qualcosa di incredibile se confrontato appunto a personaggi come Aldo Moro e come nella cosiddetta Prima Repubblica, nel senso che non è che nel frattempo l'Italia allora non facesse parte della NATO, non fosse alleata degli Stati Uniti, non avesse rapporti diplomatici con Israele, ma ripensare, rileggere quello che faceva l'Italia allora, oggi sembra veramente un altro paese. Quindi invito tutti, chi vuole giocare, a scrivere, commentare come al solito l'hashtag di Rus, e poi alla fine estrarremo appunto una persona. Allora, cominciamo un po'.
Ecco, quando dico questo è come se mi stessi conficcando un pugnale nel cuore, perché per tutta la vita sono stato fiero di essere nato in Italia, di conoscere l'italiano, che l'Italia fosse il mio secondo paese, ma credo che a quel tempo fossero davvero molto più umani, cioè schierati nella NATO, alleati dagli Stati Uniti, ma credo che a livello di governo e anche di media fossero davvero molto più umani. Cosa che oggi è proprio difficile riuscire a scorgere. Allora, la prima cosa sulla guerra, se sei d'accordo, iniziamo a dirlo, è che i bombardamenti di Israele su Gaza oggi riprendono mentre il segretario di Stato americano Blinken si trova in Israele. Quindi l'interpretazione che posso dare io è che perché la maggior parte dei paesi del mondo, anche se questo dai media occidentali non sembra, erano contrari assolutamente a una ripresa della guerra e auspicavano un cessate il fuoco permanente che poi potesse favorire l'inizio di una conferenza di pace, di un discorso politico per poter risolvere alla radice la questione. E sempre la maggior parte ritenevano che la soluzione alla radice della questione sarebbe riconoscere dei diritti e creare un futuro, una prospettiva per i palestinesi. Ciò non è avvenuto e il fatto che Blinken fosse lì quando Israele ha ripreso a bombardare significa che praticamente la ripresa di questa guerra è stata blindata dal segretario di Stato Blinken, affinché nessun paese con la presenza, quindi diciamo il nulla osta degli Stati Uniti, nessun paese potesse contestare questa ripresa dei paesi anche probabilmente alleati degli Stati Uniti o anche degli altri. Ricordiamo che è un venerdì nero, a mio avviso, perché la conferenza sul clima COP28 che si tiene negli Emirati, viene addirittura invitato il presidente di Israele e accolto, incontrato anche dall'emiro del Qatar, oltre ad essere accolto dagli Emirati, la delegazione dell'Iran ha lasciato la conferenza, il ministro che era andato in rappresentanza dell'Iran all'arrivo appunto del presidente israeliano. Purtroppo noi abbiamo detto molto per quanto riguarda anche, vabbè, sì, i media occidentali, i governi occidentali, ma non è che i governi islamici stiano facendo tanto di più. Cioè, nel senso che nel giorno in cui riprende la guerra proprio, cioè non credo che non ci sia incentivo migliore che accogliere il presidente, appunto, di questo regime infanticida. E cioè, chiaramente, giustamente scrive un incontro storico con l'emiro del Qatar, non abbiamo nulla da dire. Tra l'altro,
No, tra l'altro
io.
girano le immagini con la foto della stretta di mano. A me è una cosa che ha lasciato veramente senza parole. Ma come? Cioè, tra l'altro, cioè adesso vediamola un attimo nella sua complessità. Ricordiamo che in Qatar c'è il quartier generale di Hamas. Quindi, cioè, ovviamente il Qatar è una cosa francamente incomprensibile, no? Questo è incomprensibile. Si capisce, anzi, come dire, cosa convenga in alcune occasioni, ma vedere che stringe la mano al presidente, che cos'era, non mi ricordo, al ministro israeliano, non mi ricordo nemmeno chi
No, il
fosse,
presidente Herzog, appunto.
Benissimo, ancora meglio. Io trovo che sia veramente una coltellata alle spalle, come dire, per la causa palestinese. Hanno fatto 2 settimane fa, commentavamo il vertice dei paesi arabi e islamici a Riyadh, che era stato, insomma, abbastanza deludente, anzi, diciamo anche parecchio. Questo sembra il suggello a... Boh, non lo so.
Esatto, tra l'altro la ripresa della guerra, spieghiamo anche che cosa significa e qual è l'obiettivo. Il Financial Times scrive che Israele prevede che la guerra duri almeno un anno. Tra l'altro il Financial Times, molto attento, scrive della campagna di Israele contro Hamas, non contro il popolo palestinese, di cui ora subito parleremo. E dice che l'offensiva di terra continuerà e l'apice, secondo la previsione del Financial Times, della guerra, che sarà molto lunga, sarà agli inizi del 2024. Questa purtroppo è una tecnica vigliacca che in concomitanza c'è stata anche altre volte contro Gaza e purtroppo sono stanco delle guerre. Cioè io quando ho iniziato a fare l'attività di giornalista, c'era il dramma della Bosnia, poi c'è stato l'Afghanistan, poi c'è stato l'Iraq, poi c'è stata la Libia, poi c'è stato lo Yemen. Cioè, sembra che il mondo non riesca a sopravvivere senza cioè, uccidere innocenti. E infatti dice che prevede che all'inizio del 2024 appunto raggiungerà il top della sua violenza. Tra l'altro dice che tra gli obiettivi c'è anche appunto la cattura o l'uccisione, cioè, questo la cattura di nuovo come se, per dire come se fosse una cosa giusta, legale, cioè, adeguata dei leader di Hamas, anche al di fuori del territorio appunto di Gaza, laddove si trovino. Ricordo che in queste prime ore di bombardamenti, fonti palestinesi danno oltre 100 palestinesi assassinati, di cui si sono trovate le salme, oltre a quelli che praticamente si trovano ancora sotto le macerie. E sempre oggi, venerdì, ci ha illuminato su un piano che avevamo anche anticipato. Il quotidiano appunto pubblicato in Israele, Israel Hayom, credo che voglia dire Israele oggi, che rivela un piano di Israele e Stati Uniti. Tra l'altro il piano è stato redatto dal deputato americano Joy Wilson, in cui tutti gli abitanti di Gaza devono essere deportati in Turchia, Egitto, Iraq e Yemen. Quindi tutti i 2 milioni e 200 mila abitanti di Gaza, secondo il piano di Stati Uniti e Israele, devono essere portati in Turchia, Egitto, Iraq e Yemen, in cambio di aiuti economici, secondo appunto Joy Wilson, appunto che è la mente di questa cosa, e praticamente il piano è in un primo momento in cambio di 1,3 miliardi di dollari imporre all'Egitto di aprire le frontiere ai palestinesi. Tra l'altro il governo rivela questo quotidiano, il governo americano porterà avanti una politica molto particolare, nel senso che si opporrà alle ufficiali dichiarazioni di deportazione forzata, però non si opporrà ai trasferimenti volontari della popolazione palestinese. Infatti, gli abitanti di Gaza sono stati a furia di minacce, bombe e un genocidio. Stati praticamente terrorizzati e trasferiti a sud. Oggi vediamo che pure Khan Yunus, che è a sud della striscia, è stata dichiarata zona di guerra, zona pericolosa, bombardamenti anche lì, e si dice a chi da nord è andato a sud della striscia di trasferirsi a Rafah, che però ricordiamo è proprio l'ultima spiaggia, cioè proprio al confine, e da lì praticamente si va per l'Egitto. Quindi questo il piano appunto per diciamo la deportazione. Si sono fatti perché ci sono tantissimi dettagli ed è questo che è raccapricciante. 1 milione di persone devono andare in Egitto, 1,5 milione di palestinesi in Turchia, 250.000 persone in Iraq e 250.000 persone in Yemen. Questo quindi è il piano con chi, quante persone devono andare, quanti soldi daranno a questi paesi, e questo è il significato e l'obiettivo e il
Tra
piano.
l'altro, tutto questo noi di principio, questa è una mostruosità, perché se no, de detto noi, come lo pongono gli Stati Uniti e Israele, sembra quasi che loro facciano un favore. Come dice, ma come noi ti diamo un futuro migliore, ha detto un ministro israeliano. L'altro giorno in televisione, un ministro israeliano ha detto: siccome Gaza non è un posto sano in cui vivere e non sarà, lo sarà ancora di meno dopo la guerra, noi dobbiamo dare loro un futuro migliore, e certo cacciandoli da casa loro e deportandoli in altri paesi. Cioè, io trovo veramente una cosa aberrante. Ma a parte tutto questo, cioè, a parte, nel senso, oltre a tutto questo, questa logica per cui tu 1 milione di persone le deporti in Egitto. L'Egitto, dall'altro, è un paese, rivedendo un po' la storia, no? Anche della Palestina, cioè dei palestinesi, della Nakba, cioè di tutto quello che hanno subito, in cui per esempio non ci sono mai stati campi profughi per i palestinesi, cioè mentre ci sono stati campi profughi in Giordania, in Siria, in Libano, e sappiamo, no, tutto questo ha creato delle comunità dentro gli stati e in alcuni casi ha portato anche a situazioni tragiche come il Settembre Nero in Giordania nel 70, come in Libano anni dopo. Questi parlano così: 1 milione di persone, tu le fai entrare, le costringi ad andare in Egitto. A me sembra una logica assolutamente mercantile, cioè noi vi diamo soldi, compriamo la dignità proprio degli stati pure, perché uno stato che si dovesse prestare a una cosa del genere, cioè, ma no, schifo, è peggio. No, cioè anche poi c'è il ricatto, no, se non li volete è perché invece non li volete far morire a Gaza, cioè, perché questo così adesso la porranno, questo sarà il passo successivo dell'informazione. Io trovo che sia una cosa incredibile e che cioè quello che anche qualche analista israeliano, diciamo, che si oppone a Netanyahu, ha detto: sì, ma una volta che la guerra si interrompe, quando c'è un cessate il fuoco, è più difficile riprendere. Invece è stato facilissimo, cioè, senza, veramente senza nessuna... Nessuna, nessun dubbio, nessuna remora, è ricominciato tutto. Vedremo all'atto pratico, scusa, dicevo prima, vedremo all'atto pratico tutte le minacce roboanti di Giordania ed Egitto. Ma appunto, si chiama tecnica armena, il primo caso di questo tipo accaduto in Medio Oriente dal 1899. Purtroppo la storia ci insegna che, ahimè, delle cose come queste sono già accadute, però è che tutto questo. Cioè, nell'epoca in cui è tutto in diretta, noi sappiamo, in questo momento stiamo parlando io e Davud, lui a Teheran, io a Roma, sappiamo quello che succede, tutto questo sta avvenendo, di sicuro noi non potremo dire domani non lo sapevamo, perché la giustificazione che molte generazioni si sono date è stata questa, ma noi non sapevamo, non potevamo sapere, e qui invece sappiamo e assolutamente ce ne stiamo tranquilli. Ah, qui in una...
Quindi,
Prego, prego.
ricapitolando, nel giorno in cui riprende la guerra, il piano ormai ufficiale di Israele, perché viene anche pubblicato dai giornali, è proprio prendersi tutti i territori della Palestina, deportare completamente tutti gli abitanti che ci sono, abbiamo oltre 100 morti e leggo Rai News 24 perché non sembri che lo dico io. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un breve incontro con il Presidente di Israele, Isaac Herzog, a margine della COP28. Lo comunica Palazzo Chigi. Meloni ha espresso la piena solidarietà del governo italiano a seguito del nuovo grande, attentato rivendicato da Hamas. L'Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura. Cioè, la domanda è: ma nel giorno in cui riprendevano i bombardamenti, e io non pretendo assolutamente che il Presidente del Consiglio parteggi per i palestinesi perché non lo può fare, però perlomeno dire, non era meglio il cessate il fuoco, cioè potevate evitare di riprendere la guerra, ma che cosa ha raggiunto l'Occidente con la guerra? Cioè, ripeto questa cosa, quelle guerre in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Yemen, in Libano, fatta da questo stesso Israele, che cosa avete ottenuto? Niente, non è stato ottenuto niente, non avete occupato l'Afghanistan, non avete preso l'Iraq, non avete preso niente, cioè anche volendo pensare con la testa degli americani, no? È morto Kissinger che diceva che qui controlla il Medio Oriente, controlla il mondo, ma anche volendo pensare con la testa degli americani, quindi dicendo vogliamo controllare il Medio Oriente, lo state perdendo il Medio Oriente. Questa settimana l'Ayatollah Khamenei ha detto che in Medio Oriente sta avvenendo una cosa, la deamericanizzazione. Cioè, gli americani li odiano perché se lo capisco oggi che io che oggi Blinken sta lì mentre loro vogliono riprendere la guerra per proprio blindare questa cosa. È chiaro che lo capiscono anche tutti gli altri. Hanno questa guerra ha tolto la maschera agli Stati Uniti. Non sarà più, mai più credibile un discorso sui diritti umani fatto da Stati Uniti, fatto da Germania, Francia, Inghilterra, dai paesi che in questo momento stanno sostenendo tutto ciò.
No, ma tra l'altro, quando tu dicevi prima, no, la caccia ad Hamas, arrestare i capi, io ricordo che nel 2001 tutto il mondo andò in Afghanistan, si diceva a prendere Bin Laden, perché per punirlo dell'11 settembre. Dopo 2 settimane di Bin Laden non parlava più nessuno, tanto che infatti poi sappiamo che la presenza, l'occupazione militare dell'Afghanistan è durata a prescindere e comunque assolutamente in modo indipendente da la presenza delle cellule di Al-Qaeda, dalle basi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu di fatto non hai controllato nulla, anzi, hai speso e hai, per uccidere poi, un numero di civili incredibile e per perdere di nuovo quello stato, quel territorio che poi alla fine è tornato in mano ai talebani e, voglio dire, l'America ha fatto un bel patto con i talebani, noi ce ne andiamo. E va bene così, ma qui la posizione incredibile e che assolutamente credo che non avrà nessun ritorno politico, mettiamola proprio in termini cinici, proprio di calcolo,
Econo
no?
proprio
Economici,
economici.
mettiamo così. Allora, l'Italia si schiera proprio senza se, senza ma, con Israele. Israele può fare tutto, Israele è bello, Israele è buono, Israele è giusto, ma per cosa? Cioè, qual è l'obiettivo? Cioè, tanto in questo dico l'Italia perché sì, non, come dire, critico molto volentieri questo governo, ma io ricordo che pochi giorni fa anche il PD, in sede di Parlamento europeo, ha votato contro il cessate il fuoco. Cioè io mi domando, no, mi domando, ma perché devo votare contro il cessate il fuoco? Cioè, nel senso che tu puoi anche dire, no, io non voglio lo Stato palestinese, perché non voglio lo Stato palestinese, ma votare a favore di un cessate il fuoco vuol dire semplicemente interrompere la guerra e cercare la pace. O comunque facciamo in modo che in questo momento ci sia meno gente che soffre di quella che ce ne sarà tra un'ora, perché ricordiamo, solo stamattina hanno fatto 100 morti, cioè nel senso che un calcolo, oggi sono stato a un'iniziativa qui per la Palestina in piazza, insomma, se, qui i ragazzi, i giovani palestinesi fanno quello che possono, ma ci sono dei numeri che in questo momento ci sono 1500 donne incinte a Gaza, forse qualcosa di più, ma che se non muoiono prima, scusate, sotto le bombe, rischiano comunque che 1500 donne incinte che partiranno entro il 31 dicembre, cioè che sono proprio alle ultime settimane di gravidanza, che quindi rischiano da qui al momento del parto di non avere l'assistenza, cioè di dover di partorire non in una struttura, come dire, di partire sotto le bombe, a meno che appunto non vengano
Ma
uccise prima.
la questione non è quella, Cioè, la questione è proprio l'obiettivo, è l'eliminazione. Per questo vengono colpiti i bambini, per questo vengono colpite anche queste donne, cioè si vuole proprio eliminare la stirpe dei palestinesi. C'è un sito, un magazine in inglese, 972 Plus,
Sì.
che ha addirittura scritto, che, cioè edito a Londra, che Israele starebbe usando l'intelligenza artificiale per fare un programma che gli dia i luoghi da colpire per fare il massimo numero di vittime tra i civili.
No, ma
Anche perché cioè in 40, come dice Guterres, segretario generale dell'ONU, dice in 40 giorni, in 50 giorni, scusate, sono morti più bambini che un anno di guerra tra Russia e Ucraina. Cioè, ora, a meno che si voglia dire che Guterres c'era filo palestinese, che è cosa che non credo assolutamente, cioè, quando è questo, è proprio l'obiettivo, è proprio pulizia etnica, purtroppo.
qui Andrea dice una cosa purtroppo giusta. Ok, ragazzi, gli Yankee li conosciamo, ma fratelli musulmani, cioè nel senso dei paesi musulmani, che fanno? Incassano milioni di dollari in cambio dell'anima di un popolo, e non solo dell'anima, direi proprio della carne e del sangue pure di un popolo. Perché
No,
veramente quella scena di oggi è stata raccapricciante vedere.
ma infatti comunque Emirati che ospitano il presidente israeliano, il Qatar, l'emiro che gli dà la mano, cioè ormai è davanti a, cioè l'Iran che lascia la conferenza, cioè, e poi tra l'altro abbiamo dal quotidiano libanese Al-Akhbar questa notizia, perché tra i principali comunque fornitori di merci, di combustibile ad Israele c'è la Turchia di Erdogan che parla tanto, quotidiano Al-Akhbar libanese rivela che il presidente Raisi avrebbe proprio chiesto espressamente alla Turchia di limitare perlomeno scambi economici con Israele, di ridurli perlomeno, ricevendo un secco no da Erdogan. Cioè, però io cioè, non voglio, posso anche capire che vabbè, è un paese, un'economia, cioè, però cioè, se i soldi devono arrivare al prezzo proprio del sangue, della carne, come dici tu, di un popolo, di tutti questi bambini, cioè, sinceramente non so. Io non sono un governante, un politico, però è davvero
Ma no,
dura.
ma poi veramente allora ti dà l'idea che allora fino adesso è stata una pantomima, cioè hanno messo in scena un teatrino in cui hanno
Ah,
fatto
infatti.
un po' di voce grossa i primi giorni, però poi vabbè, poi è finito tutto lì, cioè tu addirittura che continui come nulla fosse, anzi gli dai il benvenuto, lo accogli, io trovo sia una
Ah,
cosa
cioè,
allucinante.
con tutto il rispetto, però, appunto, Erdogan ci ha preso proprio in giro, cioè le dichiarazioni che fa di tanto in tanto contro Israele, cioè sono a uso e consumo probabilmente di quella parte di opinione pubblica che poi non conoscono gli scambi economici del suo paese con regime sionista.
Quindi Marco Giuseppe dice, fin dall'inizio i paesi arabi non hanno mai avuto realmente interesse per la causa palestinese. Tranne i discorsi di facciata, bisogna analizzare tutto il percorso storico del MENA. Questo in parte è una cosa che va approfondita, che io ricordo sempre anche la Giordania, l'Egitto, hanno avuto, come dire, nel loro percorso storico, sicuramente hanno sempre curato i propri interessi. Come dire, io ricordo sempre che la Giordania un tempo si chiamava Transgiordania e che diventò Giordania come attuale alle spese proprio dei palestinesi. Questo ricordiamolo, perché poi alla fine la verità storica va anche detta. E poi, però, voglio dire, la storia, la stessa Giordania con Settembre Nero, l'espulsione appunto dell'OLP e tutto il resto sono storia vera. L'Egitto, idem. E qui Andrea ricorda una cosa di cui volevo accennare. Vogliamo parlare dell'articolo che afferma che gli israeliani sapevano già da un anno il piano di Hamas? Una faccenda che puzza. Ecco, questa infatti è la notizia che da stamattina sta circolando. Cioè, il New York Times, attraverso fonti accreditate, non è una sua ipotesi, ma con dei documenti, afferma che in realtà i servizi segreti israeliani fossero venuti a conoscenza di un piano, di un'operazione, più o meno quella che poi è stata quella del 7 ottobre, già da un anno, ma che l'avessero sottovalutato affermando che non era troppo ambizioso per Hamas. Resta il fatto che, come dire, questo è un po'... è facile cadere nei, come dire, nei complottismi, no? E dire sì, allora se lo sono fatto fare, lo sono fatti da solo. Resta comunque il punto che a una un'azione clamorosa come quella, la risposta di Israele è stata immediata e non è mai terminata, ed è questo ritornello che va avanti oramai da 6 settimane, in cui si continua a dire che tutto comincia il 7 ottobre quando non comincia tutto il 7 ottobre, cioè, perché veramente basta almeno leggere i libri, riprendersi gli archivi dei giornali, cioè che oggi con internet è facilissimo, e vedere quanti palestinesi sono stati uccisi non solo a Gaza ma in Cisgiordania nell'anno in corso.
E... tra l'altro gli stessi media americani hanno anche documentato il fatto che la popolarità di Hamas è salita alle stelle non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, anche perché per la maggior parte dei prigionieri palestinesi che sono stati liberati praticamente negli scambi praticamente erano proprio della Cisgiordania, mentre credo che forse ancora di più, proprio perché sono migliaia quelli che proprio in questo periodo sono stati nuovamente arrestati senza alcun motivo, appunto, nelle zone della Cisgiordania. E a proposito anche di scambio dei prigionieri delle due parti, a me interessato tantissimo il fatto che i primissimi israeliani che tornavano in libertà e riuscivano a parlare, perché dopo Israele ha imposto il silenzio stampa per gli israeliani liberati, dicevano che sono stati trattati bene, nel senso che non sono stati maltrattati, non hanno ricevuto cattive torture o cose del genere, mentre ad esempio un ragazzo giovanissimo palestinese è stato liberato con le braccia, le dita tutto rotto, perché appunto spiegava che è stato picchiato violentemente ed è uscito senza, cioè non aveva nemmeno le medicazioni, cioè lui stesso ha detto che appena consegnato alla Croce Rossa lì hanno iniziato a curarlo. Cioè io sinceramente in questo scambio non so, giudicate voi chi era il terrorista e chi era l'altra parte. Comunque,
leggo questo dato perché è impressionante. Ad oggi, cioè mentre parliamo, ci sono 7.777 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Il 40% è in detenzione amministrativa. Che vuol dire? Vuol dire senza accuse, cioè non c'è un'accusa formalizzata, non c'è un'accusa formale per cui hanno arrestati, con la possibilità di rinnovare indefinitivamente la detenzione. Dal 7 ottobre ne sono stati arrestati 3.000 tra Cisgiordania e Gerusalemme Est.
Ed è possibile, ed è possibile che in Italia non si trova un giornale, un'agenzia di stampa che abbia potuto scrivere: sono stati liberati i palestinesi arrestati ingiustamente, cioè detenzione amministrativa senza alcuna accusa, ma se sono tutti donne e bambini. Ma e non c'è stato, cioè sfido gli amici, sfido, perché purtroppo, cioè magari non te, trovare un solo che abbia scritto sì, liberati i palestinesi arrestati ingiustamente, no, i carcerati palestinesi. Cioè, no, come se fossero terroristi, dei criminali.
Alcuni grandi opinionisti, tipo il tuo amico David Parenzo, cioè, dico in modo ironico perché insomma qualche anno fa...
Una volta abbiamo bisticciato in diretta,
ha detto, mica si può paragonare la liberazione di ostaggi a quello di criminali pericolosi, cioè quelli comunque, come potete fare un paragone simile? Infatti i ragazzini,
infatti venivano scambiati donne e bambini, però bambini dall'altra parte sono appunto criminali, è quello che è dall'altra però no, sono bambini.
Tanto ricordiamo che per lanciare pietre se qualcuno è condannato per il lancio di pietre contro militari israeliani, viene condannato a 20 anni. Cioè, Israele prevede detenzione a 20 anni. Beh, io, poi però non cioè, allora, poi quando però facciamo i dibattiti, le cose sullo stato di diritto, la legge islamica di certi paesi brutti e cattivi e tutto quello, ma, cioè, ma non veramente, insomma, ma chi vogliamo prendere in giro? Ecco quello che fa l'unica democrazia in Medio Oriente, è quella che fa queste cose. Infatti,
no, ma,
sì,
ma, cioè, ma, no, ma questo termine, cioè, guarda, no, questo termine è stato sempre una falsità. Grazie al cielo che l'Iran proprio non ha mai riconosciuto nemmeno l'esistenza di questo regime coloniale falso lì che sta a fare le guerre per conto degli Stati Uniti. Cioè, secondo me è una cosa insopportabile, cioè sto ritornello basta, cioè, boh.
No, ma è una specie di feticismo per le parole. I pazzi, ci ricorda, sono anni che i prigionieri politici palestinesi protestano periodicamente contro l'incuria medica delle carceri, tanti sono morti a causa di ciò, ma infatti loro hanno detto, soprattutto dopo il 7 ottobre, che anche chi era già in carcere prima è stato lasciato senza cibo, senza acqua, senza vestiti, dormivano per terra, hanno raccontato delle cose terrificanti. Ecco, però con questo cioè, il nostro stato di idea, no, di democrazia, di diritto, di principio di giustizia, su questo chiude non un occhio, chiude tutti e due. Io cioè non bisogna fermarsi a dirlo, cioè lo capisco che magari certe cose noi le ripetiamo, ma vanno ripetute, perché qui altrimenti sembra che passa veramente di tutto. E Clementina qua dice una cosa giusta, l'ONU che fa? Aveva ragione Gheddafi quando nel 2010 strappò la carta dell'ONU di fronte all'assemblea plenaria. E vabbè, ma sì, aveva ragione Gheddafi, guardate che fine gli hanno fatto fare.
Infatti, sempre ritornando, perché questa settimana la Khamenei ha fatto un discorso molto importante, ha detto che nella regione un tempo c'erano falsi duelli creati dai paesi occidentali, arabo contro persiano, sciita contro sunnita. Dice, queste false rivalità però sono scomparse. Oggi c'è una nuova contrapposizione, due scelte. Resistenza o resa? Perché sta cambiando, purtroppo, per questa guerra ormai è diventato proprio un discrimine, cioè dividere ormai quelli che ci sono, o sono paesi del cosiddetto asse della resistenza, a cui tu hai anche dedicato una diretta per spiegare chi sono, cosa sono, molte volte non sono paesi, sono anche un partito politico all'interno di una nazione o formazioni qua e là, e dall'altra parte la resa totale, appunto oggi abbiamo parlato di Qatar o Bahrain o Emirati, cioè la resa totale a quello che c'è. In cambio, tra l'altro, non so se poi, perché si dice economia, non credo che poi l'economia sia davvero poi la cosa che questi paesi, il vantaggio economico che raggiungono. Magari l'avrò detto, ma lo ripeto, un mio amico egiziano mi ha mandato un messaggio in cui diceva: nel 1979 noi abbiamo firmato la pace con Israele. Da quell'anno l'Egitto è peggiorato in tutti gli standard economici e riceve gli aiuti economici degli Stati Uniti. Nel 1979, stesso anno, l'Iran fa la rivoluzione islamica e si libera dagli americani, e oggi è 100 volte più progredito di noi, me lo scriveva questo amico egiziano.
No, ma anche perché poi l'Egitto ha pagato tutto questa svolta, no? I famosi accordi di Camp David, no? Sadat e Begin, eccetera, eccetera, che abbiamo visto pure, no, in altre dirette, influenzò poi anche la politica di tutto il Medio Oriente e quindi coinvolse anche l'Iran, il famoso viaggio di Arafat, no, a Teheran subito il 16 febbraio, non aveva fatto in tempo nemmeno a vincere la rivoluzione di Iran, che lui subito sarà precipitato, insomma, da Khomeini, salvo poi magari, come dire, ripensarci un po' e appoggiare Saddam durante la guerra con l'Iran, perché insomma, poi ricordiamo tutto, perché se no non è che si fa il santino quanto era bravo. E, insomma, però,
No,
però.
no, tra l'altro appunto, cioè l'Iran sostiene la causa palestinese per una questione di principio, nonostante appunto, cioè, durante la guerra Iran-Iraq, Arafat sostenne appunto Saddam,
Arafat
sempre perché
sostenne.
era l'arabo contro il persiano,
Esatto,
però.
perché dopo un tentativo piuttosto confuso di portare una pace, alla fine si schierò con Saddam e diciamo pure che ci furono anche dei combattenti palestinesi, ahimè, e questo va detto, che combatterono contro l'Iran. Questo, insomma, è un numero esiguo, però insomma c'è stato. E tutto questo, invece, al contrario, quando poi si parla, un'altra formazione, cioè la Jihad Islamica, che è presente a Gaza, invece dall'inizio ha avuto un rapporto diverso con l'Iran, perché il fondatore della Jihad Islamica invece era un ammiratore della rivoluzione iraniana e si è sempre schierato dalla parte dell'Iran. Cioè, quindi questo abbiamo visto qualche settimana fa nella diretta, no, Iran e Palestina. Cioè che queste differenze ci sono e nella storia interna dell'Egitto l'aver sposato quella linea ha portato a una cosa proprio chiarissima, all'evidente crescita del potere dei militari. Cioè, perché la quantità di soldi che di aiuti, soprattutto militari, che l'America ha dato poi all'Egitto per tenerseli buoni, perché questo poi alla fine parliamo, di questo parliamo, ha rafforzato all'interno del paese quella che è stata ed è ancora poi una dittatura, perché comunque quando si sono liberati di Mubarak e sono andati a votare, gli egiziani avevano scelto i fratelli musulmani. Poi ci può piacere o no, possiamo criticare i fratelli musulmani, però gli egiziani avevano votato. Però, sai, questo è il nostro concetto di democrazia. Quando vincono quelli che non ci piacciono, se si chiamano Hamas o Fratelli Musulmani, allora le elezioni sono andate male, per cui bisogna, se vota più.
Infatti,
Sì, pure.
Morsi alla fine, cioè, gli hanno dato prima appunto pena capitale, poi cioè, l'ergastolo. Cioè, Morsi ha fatto quella fine là.
È così.
Comunque, la Casa Bianca ci informa che la rottura della tregua è colpa di Hamas.
Hamas, ovviamente.
Però Blinken, cioè, stava in Israele quando hanno ripreso a bombardare. E poi che cosa ci dice? Sì, dice che noi continueranno gli impegni per liberare gli ostaggi. Quando dicono ostaggi, cioè significa solo gli israeliani, chiaramente i prigionieri palestinesi che abbiamo detto, detenzione amministrativa, bambini, donne senza alcun motivo, tra l'altro anche pestati e torturati, non è nulla. E poi niente, io vorrei dedicare anche a ormai che devo dire che le diplomazie europee stanno diventando proprio il mio mito, però, cioè tra
Immagino.
tutti quelli che ci sono, perché ha ragione il nostro amico, cioè ci sono anche paesi islamici da criticare, però paesi europei secondo me stanno proprio superando qualsiasi record, no? Perché in tutto questo popolo di considerazioni, eccetera, c'è stato il comunicato delle tre potenze cosiddette europee, appunto Germania, Francia e Inghilterra, che hanno espresso preoccupazione e condanna, cioè condanna, non lo capisco, per il test di un missile ipersonico in Iran, che non è non convenzionale, che non viola alcuna legge internazionale e che però cioè, ripeto, la bomba atomica che vogliono lanciare su Gaza, queste cose non interessano a nessuno, e che però i paesi, quando portano avanti un programma di difesa convenzionale, vengono criticati. E la risposta che ha dato l'Iran ha detto che chiediamo a questi paesi europei di non fare dichiarazioni che non aiutano, non sono utili alle relazioni tra Iran ed Europa. E sempre in Europa, questa ultima cosa l'ho preparata per i miei carissimi amici del movimento Donna, Vita, Libertà, che in questi giorni sulla Palestina stanno completamente zitti. La Corte europea ha stabilito che, volendo, un datore di lavoro può proibire il velo islamico
Sì.
alla donna che va al lavoro. Cioè, voglio fare questa domanda proprio con piena sincerità. Che differenza c'è tra quello che impone il velo e quello che impone di toglierlo? Io non vedo nessuna superiorità in quello che impone di toglierlo rispetto a chi impone di metterlo. Non vedo nessuna superiorità. Quindi non veniteci a rompere l'anima, per favore, no? La Francia che da anni proibisce la presenza delle bambine a scuola, oddio, cioè a scuola con il velo o nelle università. Ora anche la Corte europea, ormai perché c'era un caso in Belgio che una signora è stata appunto licenziata perché portava il velo. Io non vedo, cioè lo dico proprio ufficialmente, non vedo nessuna superiorità in chi impone di togliere il velo rispetto a chi impone di metterlo. Non c'è alcuna superiorità, perché se da quella parte era negare la libertà di scelta, lo è anche da questa parte qua. Però su questa notizia, paradossalmente, che però in Iran è stata ripresa, perché c'è qualcuno giustamente che da noi di questa cosa, cioè, gliene frega
Certo.
anche. Cioè, proprio zero, 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 cioè. A dover pensare, ora tutte le donne europee, visto che si tagliavano i capelli, si dovrebbero mettere il velo e mandare i veli, non so, alla Corte europea o qualcosa del
Sì,
genere.
certo.
No, però, cioè, quando è che è un simbolo, se, scusate perché però non è altro, se è un simbolo occidentale, cioè se la donna uno vuole toglierselo, va benissimo. Se vuole metterselo, è no, perché è un simbolo altrui, estraneo, dei nemici, e allora non va bene. Ah, cioè, ma questa, cioè, continuiamo a rompere tutti i record di ipocrisia. È solo questo.
E qui appunto Clementina dice: vedi bene, ma tu dici io non vedo nessuna superiorità, e purtroppo però ci sono troppi miopi in circolazione. Ma più che miopi sono strabici, cioè nel senso che guardano solo da una parte, cioè, nel senso che veramente io rivederei anche i calendari, il calendario, i programmi delle manifestazioni culturali. Adesso la prossima settimana, sappiamo tutti, qui a Roma c'è la fiera della piccola e media editoria, ma se tu guardi gli appuntamenti, insomma. Sono più quelli che magari riprendono e fanno bene però come dire, i temi sull'Iran, sui diritti delle donne, va benissimo, ma su questo invece non c'avete niente, nulla da dire. Io questo che continuo a dire, ma su quello che sta accadendo, già che accadeva prima, perché questo il silenzio è stato criminale da
Cioè,
30 anni.
il punto che io avevo capito era dare alle donne la libertà di scegliere. No, non è questo il punto. Hanno la libertà di togliersi qualcosa, ma di mettersela no.
Qui pazzi che
Allora,
sono tutti.
per favore, allora diciamolo che è una libertà unilaterale, cioè in un'unica direzione.
No, ma è così, il colonialismo paternalista dice pazzi, la donna islamica non è capace di liberarsi da sola. Tanto ricordiamo che dice, i musulmani sono contro le donne e noi le difendiamo contro la loro cultura. Ecco, questo è il senso, è proprio questo che si dà, no? Io mi ricordo quando ogni tanto c'è queste campagne contro il velo, contro. Però io ripeto, quando qualche settimana fa sono stato invitato a parlare, c'era una ricercatrice iraniana, siamo stati 2 ore e 3 quarti, i 2/3 della serata sono state domande sul velo. Io dico, ma con quello che sta accadendo a 2 passi da noi, da quello che sta succedendo, io pensavo che parlassimo dell'Iran, la politica internazionale, la storia, i rapporti con la Palestina, tutto ancora, cioè sempre, poi con le stesse domande, sono domande tendenziose in cui c'è già la risposta dentro, no? In cui c'è già. E beh, giustamente dice Serena, se quindi se assumo una suora posso imporle di non portare il velo, battuta, però cioè, è battuta mica tanto, perché se c'è una suora,
No, perché
battuta, ma
no?
come si fa? Non capite che il velo per alcuni è un modo di pregare per la religione? Boh, sì, ma è così. C'era un'altra cosa che diceva sempre qui serena, è il fatto che la stampa non prenda informazioni neanche più dalle ONG impegnate sul campo, una cosa assurda. Sì, perché in questi anni c'è stata anche la criminalizzazione delle ONG, quindi ogni volta che si parla di tutto questo diventa un... come dire, non sono più fonti attendibili perché lavorano, perché sono amiche di magari in questo caso
tra l'altro vi volevo anche dire la mia analisi su quello che aveva scritto il New York Times, che Israele sapeva da un anno prima. No, secondo me è un tentativo anche brutto, cioè fatto male, è un tentativo di salvare in extremis, in corner, la faccia agli israeliani, perché Israele che ammazza a più non posso, che addirittura l'altro ieri in Cisgiordania hanno ucciso un israeliano, un ebreo, scambiandolo per un altro, anche se aveva le immagini, ti fanno vedere quanto sia umano, cioè questo regime, cioè che ha si è tolto la camicia per far vedere che non ha l'esplosivo, che alza le mani, che non è armato, che dice che e lo ammazzano lo stesso, no? Cioè ammazzano un israeliano anche se gli sta proprio parlando alzato, cioè non è in grado di nuocere per un regime così umano, sapeva da un anno prima e non ha fatto niente. No. New York Times è secondo me un tentativo disperato di salvare la faccia agli israeliani, e secondo me non funziona manco. Cioè, non si capisce.
Poi, sinceramente, come dire, questo interessa poco. Io pure non, io nemmeno ci credo, perché comunque invece quello è stato un momento in cui, cioè, vedete il. La forza delle immagini e la prospettiva da cui si guarda il tutto, perché le prime immagini che colpirono del 7 ottobre erano quelle del bulldozer che buttava giù il filo spinato di Gaza, no? E vedere gli israeliani che scappavano era un'altra cosa. Poi invece quelle immagini, che ovviamente per carità bisogna farle vedere, dei morti, delle uccisioni, delle vittime. Però se ci fate caso, ma vogliamo dirla una cosa, è stato portato avanti e viene ancora detto un dettaglio che poi, cioè, ma perché siamo costretti a parlare di questo? Cioè dei bambini israeliani, dei neonati sgozzati da Hamas, ma di quello non c'è stata, non solo non c'è stata nessuna traccia, ma c'è stato addirittura chi ha smentito che sia mai stata vera quella notizia. Eppure se tu oggi, cioè, Dawood è crollato un momento, ma adesso ritornerà, e se tu provi a smentirlo oggi, ti dicono che devi chiedere scusa a Israele perché tu li stai offendendo. Ma allora, cioè, scusate, ma come funziona? Cioè, è veramente una cosa incredibile, no? Cioè, che alcune immagini che non ci sono, perché non sono mai state trovate, non esistono, perché evidentemente quel dettaglio macabro, orribile, e spero che davvero, e credo che non sia stato così. Ma perché invece tu lo continui ad agitare con uno strumento di propaganda ogni volta che si arriva a parlare di quello che sta facendo adesso Israele, si tira fuori quella notizia che non è una notizia, perché lo stesso staff della Casa Bianca a Biden gli ha dovuto dire non lo dire più perché non ci sono le fonti, non ci sono le prove. A questo proposito siamo quasi in chiusura. Andrea qua mi chiede chi era la cercatrice, era Aniet Arkian, che è italo-iraniana, che è molto attiva. E non l'ho mai incontrata di persona, io ero in collegamento via internet, però insomma era qualche settimana fa, non ho organizzato io l'incontro. Però,
allora, discorso a Vicenza del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani: aiutiamo i palestinesi che non hanno nulla a che fare con Hamas, la popolazione è vittima di una guerra, palestinese intende, che non ha voluto ed è vittima della follia di Hamas. Domanda al ministro: aiutare i palestinesi che non hanno nulla a che fare con Hamas, ammesso che questa cosa abbia anche un senso, in 75 anni come li avete aiutati? Che cosa avete fatto? Ma soprattutto la seconda domanda, lei parla proprio a Vicenza, dove c'è la base di Dalmolin, dove gli americani in territorio italiano mantengono 90 bombe nucleari. In Italia, in un paese che la gente è stata disposta a rimetterci e importare elettricità nucleare dalla Francia, boicottando questa cosa, dandosi la zappa sui piedi e senza volere questa cosa. Cioè, non si usa a scopo civile per produrre elettricità, ma le 90 bombe devono stare qua, devono stare a Vicenza. Ma non so, no, la domanda che hai fatto tu è giù, ma non so che cosa ottiene proprio economicamente parlando
Guarda,
pure. Che cosa ottiene l'Italia da questa posizione?
sai che a fine anno tutte le piattaforme fanno un po' una sintesi, dicono come sei stato bravo, cioè hai avuto 10 milioni di nuovi spettatori, vabbè, insomma tutti quanti vabbè. Come podcast, la trasmissione che è ritornata, che è stata quella su come audio, che è stata più ascoltata, è stata quando venne Alberto Negri e guarda caso, il titolo era 30 anni di illusioni, cioè come la politica estera italiana per 30 anni si è illusa che questo mettersi, come dire, in modo totalmente prono di fronte agli interessi degli americani, poi portasse a qualche vantaggio politico, a qualche dividendo politico, cioè nel senso a qualche cosa, che vabbè, noi stiamo con loro, invece non è mai venuto niente. E questa è la cosa folle. Come diceva qualcuno adesso prima, scusate, non ritrovo, ma perché la guerra in Libia ne vogliamo parlare? Cioè, l'Italia che nel 2011 partecipa all'eliminazione di Gheddafi, bombarda la Libia e la lascia in quella condizione in cui è ancora oggi, di divisione, di assolutamente non controllo da parte di nessuno del territorio libico, ma tu ci hai rimesso. Da un punto di vista economico, politico, energetico, ci hai rimesso. Non è che non ci hai guadagnato, no, no, ci hai perso proprio. E questo è lo stesso Tajani che l'altro giorno diceva: ma noi non possiamo riconoscere lo Stato palestinese, perché lo Stato palestinese dobbiamo riconoscerlo quando è d'accordo Israele. Cioè, ma veramente, cioè, giustamente qui, cioè, a noi italiani chi ci aiuta a liberarci da Tajani? Ma purtroppo è che se non ci sta Tajani ce ne sta un altro come quello. Io vorrei ricordare, noi ci abbiamo avuto Terzi come
No,
ministro degli esteri.
la Spagna che si era permessa di
Sì.
dire che, cioè, tutti sti che aveva ribadito la sua condanna agli intensi bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza, oggi il premier della Spagna, Pedro Sanchez, è stato costretto a chiamare Benny Gantz, ministro della guerra israeliano, e dire che guarda che la Spagna è un partner e amico di Israele. Vogliamo condannare gli attacchi terroristici di Hamas. Però, in ultima cosa, cioè, come dimostra come è andata a finire negli altri paesi, quelli che abbiamo citato, delle guerre infinite scatenate da Bush, i palestinesi sono stati uccisi per 75 anni, maltrattati, privati dei loro diritti. Dalle pietre sono arrivati i missili. Garantisco alla leadership israeliana che non riusciranno mai ad eliminare Hamas, perché non riusciranno ad eliminare la volontà di un popolo che vuole esistere. Non si elimina, non si fa, non si riesce. Uccidendo gente sarà sempre peggio. Non vedranno mai la serenità, la pace. Cioè, la pace si fa creando uno Stato, due Stati. Cioè, questa settimana l'hanno ripetuto. Cioè, Khamenei ha detto: non è che noi abbiamo mai detto che gli ebrei vanno buttati lì a mare, abbiamo solo detto: votino tutti, musulmani, cristiani ed ebrei, eleggano un governo e quel governo decida per le sorti della gente che sta là. Però questa è la soluzione di un paese che poi gli occidentali dichiarano estremista. Invece la soluzione del mondo, tra parentesi, civile, è ammazziamoli tutti, trasferiamoli negli altri paesi e non hanno nessun diritto.
Qui Giuliana ricorda proprio quello che citavi tu, l'aeroporto Dal Molin a Vicenza, ex aeroporto turistico, sequestrato dagli americani contro la volontà della popolazione, inquinando la falda acquifera che in quel luogo è in superficie. A proposito, i discorsi, dice Marco Giuseppe, degli israeliani ricalcano passo passo quelli dell'Enduring War of Civilization. Sì, appunto, quello che io infatti in un video l'altro giorno ricordavo esattamente, no? Il 2002, quando si andava a caccia del cattivone di turno, poi una volta entrati ci si rimaneva. Ma qui adesso in conclusione, io volevo farvi vedere questo, cioè è un video che per certi versi, lo dico proprio francamente, mi fa schifo, perché mi fa schifo. E quello che c'è alla base, tutto quanto. Però, siccome dire, qui non possono accusare nessuno di aver falsificato qualcosa, perché questo è lo stesso esercito di Israele che lo diffonde. Quindi io lo faccio vedere che dura pochi secondi. Quindi vedetelo e vediamolo insieme perché è una cosa veramente incredibile. Io tolgo qua il banner di Ruse. Se qualcuno vuole giocare ancora, giocate, però visto che sono scritti solo in due, a quel punto il libro ve lo mando a tutti e due, vi premio. Se qualcun altro vuole giocare, tiriamo a sorte, altrimenti finiamo prima. E allora, ecco appunto Marco è intervenuto. Allora, facciamo vedere questo video. Molto con grande orgoglio, no? Questi soldati che faccio rivedere anche all'inizio del video, perché nel video si vedono anche le, come dire, forse qua non si vede bene, ma ci sono, vabbè, non importa, ci sono tutte le case imbrattate con la stella di David, no? Cioè, tu entri, questi poveracci li hai bombardati, li hai costretti a scappare, poi entri dentro casa loro. E ovviamente, oltre che distruggergli casa e magari averli ammazzati, ti prendi pure, fai pure, come dire, l'atto proprio di scempio finale, nel senso che tra le rovine, tra le cose che poi dove la gente andrà a frugare cercando di recuperare qualcosa, trovi poi anche i loro escrementi. Questo, cioè, ecco, lo mettono appunto i soldati stessi, israeliani, che quando hanno fatto questa operazione di terra sono entrati con tanto di DJ set, con il DJ che mette la musica, i tutorial che mandano, le dediche ai bambini quando buttano giù una casa. Questo è il tipo di, questa è la civiltà che
Sì,
come dire,
40% delle case di Gaza che non esiste più.
ecco, però questo è, come dire, è il tono anche con cui, cioè, non la deumanizzazione, questa è proprio veramente la violenza di tutti i tipi, non solo la violenza fisica, la violenza verbale, la violenza simbolica che si fa a tutto, no? Anche portare il tappeto di preghiera dentro il bagno, no? Cioè, voglio dire, siccome sono il tappeto da preghiera, è comunque considerato una cosa per un musulmano in cui ovviamente deve essere pulito, è messo apposta perché il luogo della casa in cui si prega sia un luogo comunque non contaminato, tu fai proprio scempio. Sì, insomma, veramente un atto di bullismo finale. Allora, è stata anche questa, purtroppo, come dire, i vecchi tempi. Siamo riusciti a tirarci su, a essere allegri in piena pandemia, quando non, insomma, eravamo bloccati, non sapevamo veramente cosa, se ci saremmo stati qualche giorno dopo o meno e come eravamo combinati. E purtroppo vuol dire, non è proprio il caso di fare serate di altro tipo. Questo è il tono che noi riusciamo a fare, ce lo mettiamo, come dire, con tutto l'impegno, anche perché purtroppo per tante persone, e questo io credo che sia una battaglia che dobbiamo fare tutti, è cercare assolutamente di parlare più possibile. Cioè, noi queste cose le seguiamo, le conosciamo. Chi non le segue, chi magari si informa solo sui telegiornali o sui, diciamo i classici quotidiani, il mainstream, come viene detto oggi, magari tante cose non le recepisce. Allora penso che ognuno di noi può essere in parte un autore di una narrazione diversa, cominciando a boicottare quella ufficiale che veramente non merita nemmeno di essere seguito, e magari però proponendo, rilanciando per quello che può, un altro tipo di fonti, e credo che questa sera anche ne abbiamo date. Allora io gioco, metto subito al volo questa estrazione in modo molto semplice, senza rullo di tamburi, senza niente. Sono 8 persone. Spero magari che vinca qualcuno che finora non ha vinto mai, così gli mando poi il libro. Vince Marco, benissimo. Complimenti Marco, ti mando allora il PDF del libro tra poco. Dawood, io ti ringrazio anche questa sera. A
Grazie a voi, che Dio vi protegga.
tutti, grazie per essere stati anche stasera con noi. Ci vediamo con chi lo vorrà martedì sera per parlare del libro di Navid Carucci. Grazie e buonanotte.